ringrazio per aver fatto intervenire l'autorità di vigilanza che io rappresento in questo momento insieme al collega Borgia che è qui presente con noi, e vi ricordo che l'autorità di vigilanza si occupa della materia di cui trattiamo perché dal 2006 il codice dei contratti ha esteso a servizi e forniture l'attività di vigilanza che era affidata in precedenza con riferimento esclusivo ai lavori pubblici. L'autorità quindi si occupa a pieno titolo di contratti di servizi e di forniture e in particolare anche di contratti che riguardano il settore dell'igiene ambientale, la cui importanza, come tutti intuite, ha notevoli ricadute sulla tutela della salute e su altri problemi che sono connessi a questo settore, a questo tipo di appalti. Io brevissimamente non farò una relazione eccessivamente lunga, poi la lascio allo scritto che consegnerò agli organizzatori, ma volevo muovere dall'evoluzione della normativa in materia di igiene ambientale e di servizi pubblici locali e ricordare brevemente come questa normativa negli ultimi tre anni, negli ultimi 10 anni abbia avuto una evoluzione notevolissima spesso segnata da contenziosi ai massimi livelli, cioè addirittura davanti alla Corte Costituzionale. Cominciamo con la legge del 2010, la 42-2010. Con questa legge si sono soppressi gli ATO che nel codice dell'ambiente avevano una rilevanza di delimitazione territoriale dell'intervento amministrativo nella materia. Questa sostituzione, abolizione degli ATO, aveva un precedente nel famoso articolo 23 bis della legge 112-2008 che è stato abrogato, come tutti sappiamo, dal referendum del 12-13 giugno 2011. Questa norma, questo articolo 23 bis, io la cito non perché sia oramai tramontata, ma perché poi è sostanzialmente stata reiterata nelle successive normative. Quindi ne devo ricordare brevemente, non soltanto a titolo storico, ma anche a titolo di riferimento attuale, il contenuto essenziale. Questa norma prevedeva 3 modalità di affidamento dei servizi pubblici locali. Innanzitutto un servizio di gestione dei rifiuti e di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e un secondo tipo di natura ordinaria, il ricorso a procedure di evidenza pubblica per affidare a privati o a società di partecipazione mista il servizio stesso. In terzo luogo una possibilità di conferimento diretto e anche in secondo il sistema in-house. Questa è conseguita come ricordavo, l'abrogazione referendaria di questo articolo e in conseguenza è stato adottato un'altra norma, l'articolo 4 del decreto legge 138-2011, che ha sostanzialmente reiterato il sistema vigente con dubbi evidenti, intuibili di costituzionalità. Questo sistema ha subito alcuni ritocchi in seguito tra il 2011 e il 2012 che hanno sostanzialmente volti a liberalizzare ulteriormente i servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il rispetto di principi di concorrenza imposti anche dall'Unione Europea. In particolare la legge 27-2012 è intervenuta ancora una volta sull'articolo 4 e modificando ulteriormente questa disciplina in senso di liberalizzarla. È intervenuta poi, come tutti sappiamo, un'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale, la 199-2012, che ha che ha dichiarato un'ennesima volta la incostituzionalità della vecchia normativa, cioè dell'articolo 4 del decreto legge 138. Poi, da ultimo, con la legge 179-2012, che è stato convertito con la legge 221-2012, è stata dettata una disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell'incostituzionalità, che ha comunque ribadito la sussistenza dell'obbligo nell'affidamento dei servizi stessi del rispetto della disciplina europea e dei principi comunitari di par condicio, economicità e trasparenza e pubblicità. Questa, diciamo, questa fase abbastanza ravvicinata di modifiche è sostanzialmente quella che noi attualmente viviamo in questo momento, un quadro normativo sicuramente suscettibile di ulteriori evoluzioni. Cosa fa l'autorità di vigilanza sui tratti pubblici in sede appunto di indagini non di controllo ma appunto di vigilanza sul sistema dei contratti di cui ci si occupa? L'autorità innanzitutto acquisisce i dati di questo tipo di contratti di affidamento di questo tipo di servizi e li fa affluire nella propria banca dati, che ha ovviamente una valenza allo Stato di tipo statistico e saluto l'onorevole Forlani che ci sta raggiungendo, prego, prima fila. Acquisisce quindi alla banca dati questi elementi, e questa banca dati svolge attualmente funzioni di carattere statistico, ma anche contribuisce alla qualificazione delle imprese che partecipano a questo tipo di affidamenti. Inoltre l'autorità vigila sulla osservanza della disciplina di settore e verifica la economicità e la regolarità delle procedure relative. Che cosa è avvenuto in sede di vigilanza nel recente triennio? Ad esempio, nel 2010 l'autorità ha effettuato un'indagine a carattere generale sulla criticità dell'affidamento dei servizi di gestione rifiuti e un'indagine nazionale sulle modalità di gestione dei rifiuti e degli impianti di recupero e smaltimento. Nel corso di questa indagine ha acquisito dalla Regione le informazioni sugli strumenti di pianificazione e programmazione adottati in materia di gestione dei rifiuti. Dall'analisi di queste informazioni è emerso, in particolare, che la politica di gestione dei rifiuti non è uniforme nel nostro Paese. È caratterizzata da diverse soluzioni e diversi modelli adottati, soprattutto in relazione ai soggetti ai quali compete l'affidamento dei servizi stessi nel territorio regionale. Nella maggior parte dei casi si è rilevato che la competenza in materia di gestione dei servizi sia frammentata da diversi sistemi adottati dalle singole regioni, con viceversa una uniformità che però ha una natura particolare per Campania, Calabria e Lazio, in cui appunto vi è una situazione di emergenza che ha una disciplina diversa e uniforme, ma uniforme è dovuta appunto alla patologia dei sistemi in quelle regioni. Nello specifico, la diversità delle scelte risiede dalla numerosità dei soggetti gestori dei servizi. E vi sono molte regioni che non hanno adeguato la legislazione alla soppressione delle autorità di ambito, di ATO, che erano all'origine della disciplina che ho descritto, o comunque che hanno istituito enti similari, cioè che hanno replicato le autorità di ambito, ad esempio la Toscana, o altre viceversa che hanno optato per modelli identificati con le province, ad esempio Lombardia e Sardegna, e altri ancora per modelli a livello regionale, ad esempio Emilia-Romagna e Molise. Quali sono in sintesi le principali criticità nella fase di affidamento di questi servizi? Beh, l'autorità nei provvedimenti che ho ricordato, ma anche in provvedimenti che riguardano singoli casi, ha rilevato che la documentazione di gara spesso non contiene elementi essenziali per la predisposizione di un'offerta consapevole ed affidabile. Ad esempio, e ciò a titolo esemplificativo, ricordo che alcune stazioni appaltanti non hanno ritenuto necessario fornire nel capitolato speciale d'appalto indicazioni, ad esempio, sulla superficie stradale o, ad esempio, sulla cadenza temporale degli interventi da effettuare per lo smaltimento o, ad esempio, la natura diversificata del servizio che può, ad esempio, presentarsi in funzione delle diverse tipologie dei rifiuti. Queste carenze sono ovviamente dei vizi della procedura di affidamento che lasciano indubbiamente nell'impossibilità l'operatore di partecipare in modo consapevole e soprattutto in parità con gli altri concorrenti. Sono veri e propri vizi delle procedure di affidamento. Ad esempio è necessario il dettaglio dell'elenco delle zone di servizio o la zonizzazione delle zone stesse. Abbiamo rilevato spesso che manca l'elenco delle vie, delle strade dove effettuare il servizio. Una puntuale descrizione tecnica del servizio rappresenta il migliore modo per individuare i requisiti di partecipazione e la formulazione di criteri per la valutazione dell'offerta nel caso di criterio spessissimo utilizzato di offerta economicamente più vantaggiosa. A questo riguardo il codice riconosce ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nel definire i requisiti specifici e individuare i mezzi documentali per comprovarli. Questo naturalmente non è il migliore dei sistemi. Un correttivo di questo sistema sarà rappresentato indubbiamente dall'adozione dei bandi tipo, che non escludo possano intervenire anche in questo settore delicatissimo. Tra i vari casi che sono stati esaminati, ad esempio, vi è quello della richiesta di attestazione SOA in assenza di avere preventivamente eseguito lavori pubblici o di avere svolto servizi analoghi o identici a quelli oggetti dell'appalto. Naturalmente tutto questo rappresenta una menomazione alla trasparenza e alla legittimità dell'affidamento. Altro punto critico è sono gli affidamenti in proroga o i rinnovi, che sono spesso reiterati di servizi di igiene urbana in favore degli stessi soggetti che già lo svolgono presso le stesse amministrazioni. Questa vicenda è sicuramente patologica alla pari di quella che ho descritto prima ed è in palese violazione dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici. Ovviamente è una violazione della libera concorrenza, della parità di trattamento e del divieto di discriminazione. Segnalo che spesso questi affidamenti in proroga o rinnovi conseguono a contenziosi, spesso artatamente utilizzati per condurre paradossalmente proprio alla conseguenza del rinnovo della proroga illegittima. E questo naturalmente diventa un'evidenza paradossale perché ai non addetti ai lavori sembrerebbe che la denuncia penale o il ricorso al TAR e la conseguente sospensiva possano rappresentare un elemento di chiarezza. A volte la conseguenza è proprio quella opposta, quella della proroga del contratto, e quindi trattasi di vero e proprio utilizzo strumentale della giustizia amministrativa e penale. La proroga, nella sua accezione tecnica, dovrebbe avere carattere di temporaneità e dovrebbe assicurare semplicemente il passaggio da un regime ad un altro. Questo secondo un parere della nostra autorità. Spesso, viceversa, non è così e la proroga viene utilizzata per continuare un affidamento oramai scaduto. Quali sono le principali criticità, in sintesi, nella fase di esecuzione? Spesso è frequente il contenzioso tra stazione appaltante e affidatario, anche in fase di esecuzione del servizio. E qui mi ricollego a quello che diceva il Presidente Alesse. Questo contenzioso spesso viene accompagnato nel settore di cui ci occupiamo da conflitti collettivi che coinvolgono i lavoratori del settore. Questi conflitti collettivi a volte sono, probabilmente diventano anch'essi lo strumento, come lo era nel passaggio precedente l'utilizzo della giustizia, diventano strumentali per ottenere una proroga del servizio. E questo naturalmente va represso, e non per nulla le nostre autorità, la Commissione dello Sciopero e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici collaborano attivamente per la prevenzione di questa forma di utilizzo strumentale del conflitto collettivo per ottenere un miglioramento delle tariffe o per ottenere una proroga del contratto che non sono in linea con i principi di economicità e trasparenza che devono informare il settore. Un altro degli aspetti critici sono i ritardati pagamenti. I ritardati pagamenti alle ditte esecutrici del servizio sono imputabili a fattori noti al sistema della contrattualistica pubblica. Sono studiati da noi autorità, ma anche dal governo nelle rispettive competenze, e come tutti sappiamo ci sono delle norme anche recentissime per prevenire i ritardati pagamenti. E ci sono anche delle soluzioni che l'autorità propone. L'autorità, ad esempio, propone di inserire nei bandi tipo delle norme che rafforzino la effettività del tempestivo pagamento. Questa è una delle competenze dell'autorità a redigere i bandi tipo. Noi riteniamo che inserire nei bandi tipo nei bandi in genere la possibilità di le norme di rafforzamento dell'effettività del tempestivo pagamento possano contribuire a prevenire il fenomeno. La mia opinione personale è che il fenomeno abbia radici molto più profonde, abbia radici nella contabilità di Stato, ma qui naturalmente il discorso andrebbe oltre il fine che ci prefiggiamo, cioè quello di parlare degli appalti in materia ambientale, e quindi riservo questa spiegazione ad altre sedi che eccedono i nostri compiti. E infine segnalo che l'autorità in materia di ritardati pagamenti ha emanato una importante determina, la numero 4 del 2010, che ha sottolineato le criticità, le problematiche che i ritardati pagamenti creano, addirittura l'inquinamento del mercato che il ritardato pagamento crea e la possibilità che da questo derivi addirittura un sistema corruttivo. Per il resto rinvio alla relazione scritta che consegno. Grazie.